Incomincio oggi a parlarvi della Corte Costituzionale. Un primo modulo riguarda composizione, funzioni, eccetera. Il secondo si concentra in particolare sulle sentenze di illegittimità costituzionale e sarà un modulo che sfocerà direttamente nell'ultimo modulo, siamo già alla fine, che riguarda i diritti di libertà e l'anello di congiunzione è il principio di eguaglianza e la giurisprudenza sul principio di eguaglianza. Può esistere una Costituzione rigida senza una Corte Costituzionale? Questa è una bella domanda. È una domanda che si è posta la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1803. Perché si è posta questa domanda? Allora, come spesso accadono le sentenze, come spesso accade, le sentenze celebri, i casi più importanti non sono molto importanti come caso concreto, sono dei casi spesso anche un po' scuri, ma sono importanti per quello che è la sentenza e la motivazione della sentenza. In questa sentenza, che è la sentenza mitica che passa sotto il nome di Marbury versus Madison, la Corte Suprema affronta un problema che non era deciso dalla Costituzione americana. La Costituzione americana aveva istituito la Corte Suprema, poi vedremo che differenze c'è con la nostra Corte Costituzionale, l'aveva istituita soprattutto per dirimere i conflitti tra lo Stato federale e gli Stati membri. Era soprattutto quello l'obiettivo dell'istituzione della Corte Suprema, le competenze della Corte Suprema. Ma accade una cosa di quelle che sembrano che accadano solo in Italia, ma invece accadono in tutte le parti del mondo. I federalisti, che hanno il partito di George Washington per intenderci, perdono le elezioni e arriva il nuovo presidente degli Stati Uniti. Come avviene sempre in questi casi nei palazzi del potere negli Stati Uniti, si passano alcune notti frenetiche facendo nomine e bruciando le carte, in modo da evitare che chi subentri possa vendicarsi, possa tirare fuori documenti compromettenti. E il ministro di giustizia Marshall finisce il suo mandato nominando tutti gli amici e compagni di partito nelle varie giurisdizioni. Nomina 16 giudici federali. I giudici federali sono di nomina presidenziale negli Stati Uniti, poi vedremo parlando della Corte Suprema che cosa vuol dire. Sono nominati dal presidente e hanno l'advice consent, l'assenso, diciamo, del Senato. Il Senato era ancora federalista per questo sistema un po' pazzo che si usa negli Stati Uniti nel rinnovo delle due Camere. E quindi il presidente firma 16 nomine e il ministro segretario di Stato per la giustizia decontrofirma e il Senato approva. Ma nella fretta il ministro Marshall dimentica di controfirmare un decreto del signor Marbury. Firma il suo decreto. E si firma un decreto di nomina al Presidente della Corte Suprema. Come vedete, in Italia scherziamo, questo è il sistema dello spoiled system, cosiddetto, no? Per cui la nuova maggioranza ha tutte le nomine di vertice da fare. La vecchia maggioranza cerca di fare le nomine fino all'ultimo secondo se hanno il Senato in mano, come era in quel caso, cosa che non è riuscita per esempio a Obama. Obama doveva nominare un giudice della Corte Suprema, ma il Senato, dominato dal repubblicano, gli ha detto no, non darò mai il consenso a una tua nomina. Hanno cercato anche di appiccicare a un principio costituzionale che non esiste, perché mancava un anno alla scadenza, ma per un anno hanno bloccato la nomina di un giudice della Corte Suprema di nomina presidenziale. Allora, che cosa succede? Che il povero Marbury chiede la controfirma al nuovo ministro di giustizia, il quale dice: ma figurati se io ti nomino, tu sei un federalista fetente, ti hanno nominato all'ultimo momento, hanno sbagliato a controfirmare, a non controfirmarti il decreto, io non te lo nomino. E allora Marbury fa causa al ministro di giustizia nuovo e, in base a una legge in vigore, lo porta di fronte alla Corte Suprema. Dove si trova? Presidente Marshall, quello stesso che era ministro di giustizia del governo precedente, quello stesso che aveva dimenticato di controfirmare un decreto di nomine. C'è un pataracchio di quelli che neanche il governo giallo-verde farebbe, no? Molto imbarazzante, perché se avesse dato ragione al ministro avrebbe sconfessato il suo compagno di partito e anche l'operato del suo governo e il suo stesso operato. Se avesse dato ragione al suo compagno di partito avrebbe naturalmente suscitato l'ira del nuovo governo, della nuova maggioranza, della stampa e così via. E allora si inventano una teoria. I giuristi sono pagati lautamente per questo, per inventarsi favole, teorie, dottrine, interpretazioni, volevo dire. E per inventarsi questa teoria inventa quello che si chiama il judicial review, il controllo di costituzionalità delle leggi, che non era previsto dalla Costituzione americana, ma lo inventa ragionando sul senso delle cose. Perché esiste una Costituzione rigida? Perché il popolo americano ha eletto i suoi delegati, li ha mandati a fare un contratto che si chiama Costituzione, e questa Costituzione prevede un procedimento particolarmente aggravato, quasi impossibile per la sua modifica? Se poi una legge può andare contro la Costituzione, se una legge va contro la Costituzione, la legge ordinaria va contro la Costituzione, dice la sentenza, i casi sono due: o il giudice applica la legge e disapplica la Costituzione, oppure applica la Costituzione e disapplica la legge. Antinomia. La tesi era che questa legge che attribuiva alla Corte Suprema la competenza a dirimere i conflitti tipo controfirma era una legge non prevista dalla Costituzione e quindi contro le attribuzioni della Corte Suprema scritta in Costituzione. E per arrivare a dire che quella legge è illegittima e quindi non si deve applicare e quindi la Corte Suprema se ne poteva infischiare del caso così esplosivo, si inventa una teoria che è una teoria che ha avuto un enorme successo nel mondo. La teoria per cui se c'è Costituzione rigida ci deve essere controllo di costituzionalità sulle leggi. Da diamanti non spuntano i fiori, come ben si sa, e questo caso non era esattamente un diamante. Però la sentenza è una sentenza di un'importanza incredibile. Ha retto la storia americana quando nel 2003 si celebrarono i 200 anni di questa sentenza, tutte le università e quindi tutte le riviste giuridiche americane hanno dedicato un simposium a questa sentenza, e la cosa impressionante è che improvvisamente questa sentenza è stata travolta dalle critiche. Oggi in America c'è un'opinione dottrinale molto critica nei confronti della Corte Suprema, ma per delle ragioni che a cui accennerò più avanti. Sta di fatto che questa sentenza ha germinato l'idea che se c'è una Costituzione rigida ci deve essere un giudice che la difende, se no la rigidità è nulla. Chi è questo giudice? Diventa il problema dei problemi. Come si forma questo giudice? Pensate che un giudice che ha un potere, questa è sempre una delle teorie nordamericane, antimaggioritario, cioè si oppone a quello che decide la maggioranza eletta politicamente del corpo elettorale, cioè si oppone al Parlamento che approva le leggi. Dice il Parlamento: questa legge è anticostituzionale. Con quale autorità un giudice può andare contro il Parlamento? Questo è un problema che Salvini risolverebbe, e un giorno lo dirà, ormai è arrivato già la Banca d'Italia, penso che arriverà anche la Corte Costituzionale: se voglio andare contro il popolo e i suoi rappresentanti, si presentino alle elezioni. Ma questo è un argomento che voi trovate anche espresso in maniera un po' meno rozza, si intende, anche in molte parti della dottrina, no? Nel senso che questo carattere antidemocratico, perché antimaggioritario vuol dire antidemocratico, di un giudice che annulla le leggi, è contestato in un sistema che si dice democratico, dimenticando che un sistema che si dice democratico alterna, come in un wafer, bello il wafer, strati di biscotto e strati di deliziosa cioccolata spero amare. Io vengo da un paese vicino a dove fabbricano il Loacker, per cui per capire. È nello Stato costituzionale c'è un wafer, è un wafer tra principio rappresentativo, per cui la politica eletta può fare tutto, diceva un noto studioso che viene sempre citato, Delorme, che c'è nell'Ottocento parlando del Parlamento inglese, che il Parlamento inglese può fare tutto salvo trasformare l'uomo in donna. Ingenui, non sapevano cosa potesse fare la chirurgia estetica. Ma l'idea era l'onnipotenza della politica democratica. Però in ogni sistema c'è un momento sottratto alla politica, il giudice è sottratto dalla politica, il giudice che applica la legge è un tecnico e la applica in posizione di neutralità, non spinto dall'indirizzo politico di maggioranza. La maggioranza fa un indirizzo politico, l'indirizzo politico porta a consolidare delle scelte in legge, le leggi si staccano, entfremdung, diceva Freud, sì, proprio estraniazione dell'atto da chi lo mette in essere e vivono di vita propria, per cui i giudici si impossessano della legge e la interpretano applicandola neutralmente nei casi. E questo crea una prima tensione tra mondo del diritto e mondo della politica, che è uno degli assi portanti del nostro sistema costituzionale. C'è tensione strutturale tra diritto e politica, tra la legge e la politica, tra chi applica la legge e chi forma la legge. Con l'introduzione della Costituzione rigida aggiungiamo uno strato di biscotto, nel senso che la Costituzione rigida vincola la legge, per cui uno strumento giuridico che si sovrappone allo strumento politico. Ovviamente la Costituzione è frutto della politica. L'Assemblea Costituente è un organo politico. Se oggi il Parlamento decide di fare una riforma costituzionale, incide nel biscotto. Poi questa riforma costituzionale si astrae dalla volontà politica che la mette in essere e verrà applicata dai giudici, ma verrà applicata contro le leggi ordinarie, sopra le leggi ordinarie. È il concetto della gerarchia. La gerarchia è un grande waff. Buon appetito a tutti. Voi capite che la grande attenzione che si pone è di come viene composto questo giudice, perché non è un giudice ordinario, almeno non da noi. Qui c'è un PowerPoint dedicato a questo tema, in cui si mettono a confronto tre diversi sistemi. Sistema italiano, sistema tedesco, sistema americano. Sono tre sistemi totalmente diversi, tre risposte diverse alla stessa domanda. Come si crea un giudice che può sovrapporsi alla legge? Notate che in America però la Costituzione non prevedeva il judicial review. Questo è stato introdotto da una sentenza della Corte Suprema, è stata la Corte Suprema ad autoattribuirsi questa competenza. Se l'è autoattribuita perché non era espressamente attribuita dalla Costituzione. E notate che la Corte Suprema americana non è un organo separato dai giudici, mentre lo è la Corte Costituzionale italiana, la Corte Costituzionale federale tedesca, tutte le Corti Costituzionali europee sono separate dai giudici. In America no. E neanche in Inghilterra, dove è stata introdotta una Corte Suprema che è molto vicina alla Corte Suprema americana. Come mai? E come mai è presto risposto? Perché quelli sono sistemi di common law, noi siamo sistemi di civil law. Quelli sono sistemi legati alla regola dello stare decisis e della regola del precedente, per cui i giudici devono rispettare i propri precedenti e devono rispettare i precedenti delle giurisdizioni superiori. Io ho già accennato questo problema del precedente, ci torneremo, è uno dei grandi temi di discussione, perché non c'è nessuna norma al mondo che dica che vale il principio del precedente in Inghilterra e negli Stati Uniti, è una norma tradizionale che vi dicevo dipende da una tradizione feudale addirittura della corporazione dei giuristi in Inghilterra. In America è stata ripresa e in America in sostanza la Corte Suprema è un organo simile alla nostra Cassazione, è l'ultimo grado di giudizio a livello federale. È stata istituita con questa funzione e poi si è attribuita la competenza al judicial review. Nei sistemi di civil law, nei sistemi di diritto codicistico più esattamente, nei sistemi diciamo di tradizione europea, dove predomina la legge, predomina diciamo il codice, dove la funzione legislativa predomina sulla giurisprudenza, è la legge che i giudici devono applicare, non i precedenti di precedenti giudici, il problema è stato quello di creare un giudice che avesse un potere tutto diverso dagli altri giudici. Vi spiego qual è il problema. In America, se la Corte Suprema dice che una certa legge è incostituzionale, questo crea un precedente fondamentale e tutti gli altri giudici che per definizione sono sotto nella gerarchia devono rispettare questo precedente. Per cui questa sentenza, benché pronunciata tra parti, Smith versus Brown, le due parti, fa stato per tutto l'ordinamento e quindi ha effetti erga omnes. Se un giudice si vuole discostare dal precedente della Corte Suprema, deve fare un distinguishing, cioè deve distinguere il suo caso da quello deciso dalla Corte e dire sì, la Corte ha stabilito un precedente, ma il mio caso è diverso da quello deciso dalla Corte e quindi io posso procedere in maniera divergente. Su questo naturalmente c'è tutta una tecnologia, una cultura, un'esperienza, una letteratura tipicamente americana e un po' meno inglese. Da noi non esiste il principio del precedente. Come vi dicevo, il nostro sistema è una circonferenza in cui il giudice è il centro. Lui, ogni giudice, è interprete della legge e la interpreta come ritiene sia opportuno, necessario, giusto interpretarlo. La Cassazione ha una funzione nomofilattica, ma le sentenze della Cassazione non hanno uno strumento armato per imporsi. Si impongono soltanto se ogni volta che un giudice dissente dalla sentenza della Cassazione, la sua sentenza viene impugnata, viene portata in Cassazione e la Cassazione la annulla. Allora il precedente assume forza. Vedete che è un sistema molto più dialettico. Da noi esiste un altro principio fondamentale. Articolo 101, secondo comma, tutte cose che già vi ho inculcato, ma voi avete naturalmente dimenticato, ma troverete vivendo, è il principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge. Da noi il giudice non può liberarsi dalla legge. Non può neanche fare l'operazione che è tipica dei giudici common law, cioè di forzarne l'interpretazione perché esistono principi di common law, esiste il diritto giurisprudenziale, esistono i precedenti. Da noi è un sistema di civil law, di diritto codificato. Ciò che il legislatore ha posto come legge vincola il giudice, che la deve interpretare, ma non la può ignorare, né può cancellarla. Di conseguenza, da noi, se il giudice incontra una legge che è contraria alla Costituzione, non la può disapplicare. Deve andare dalla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale, di conseguenza, è costruita come un organo diverso dai giudici. Non è una seconda Cassazione. La Cassazione fa parte dell'ordinamento giudiziario. La Corte Costituzionale no. È un organo a sé stante. È un organo costituzionale a sé stante, con competenze specifiche, una delle quali, la più importante delle quali, è annullare le leggi che vanno contro la Costituzione, con effetti ergo omnes. Vedete, la particolarità della Corte è nella sua funzione, è l'unico giudice che può superare l'articolo 101 secondo comma e può annullare una legge. E con questo può liberare gli altri giudici dal vincolo della legge. Dica, lo ripeto. Come un'orchestra, una serie orchestra, lei mi dice da che battuta incominciare e io riprendo a esupire il brano. È chiaro? C'è una fondamentale differenza per cui nei sistemi di common law la giurisdizione sulle leggi è affidata ai giudici ordinari. Ogni giudice può disapplicare la legge perché è incostituzionale. Se la sua sentenza non piace, si va alla Corte Suprema che dice la parola definitiva, ma è un sistema per impugnazione delle sentenze. Non so se è chiaro questo passaggio. Tutti i giudici sono in grado di rilevare l'antinomia. Questa legge americana è contraria alla Costituzione degli Stati Uniti, quindi io la disapplico nel caso concreto. La disapplico nel caso concreto, la risolvo applicando la Costituzione e non la legge. Tu che sei la parte perdente ti lamenti, impugni la mia sentenza e coi gradi di giudizio arrivi alla Corte Suprema. La Corte Suprema dice la parola definitiva, se la legge è conforme o non è conforme alla Costituzione. Lo dice sempre in un giudizio nato dalle parti, perché l'impugnazione è la sentenza di primo e di secondo grado, e lo dice con effetti erga omnes, perché questo è il sistema giudiziario americano. Da noi non funziona così. Da noi se un giudice scopre che una legge è contraria alla Costituzione, ha questa impressione, non può disapplicarla. Deve sospendere il giudizio e investire questo organo particolare che è la Corte Costituzionale. E questa è una cosa che accade in primo, secondo grado e anche in Cassazione. Spesso è la Cassazione che subodora che ci sia un conflitto tra la legge e la Costituzione. E anche la Cassazione deve sospendere il giudizio e andare alla Corte Costituzionale. Di questo meccanismo vi parlerò dopo. Adesso volevo parlarvi del sistema con cui si cerca di nominare una Corte Suprema che sia in grado di fare questo compito. Allora, in America, dove la Corte Suprema non è nata per questo compito, tutti i giudici federali sono di nomina presidenziale, cosa che da noi farebbe orrore. Tenete presente che il Presidente degli Stati Uniti non è il nostro Mattarella, ma è il nostro Conte, più Mattarella. Si chiama Trump, non a caso. È il Presidente ha il potere di nomina di tutti i vertici dell'amministrazione federale, non è quella statale ovviamente, e anche dei giudici federali, e la Corte Suprema è il supremo organo federale, e il Presidente della Corte Suprema è nominato dal Presidente degli Stati Uniti. L'unico limite che ha è l'obbligo del consenso del Senato, Senato che rappresenta gli Stati federati. E il Senato chiama il candidato, lo interroga, raramente lo boccia, ma è successo che lo bocciasse per palese incompetenza. Questo sistema, che a noi fa un po' orrore, diciamocelo, noi non accetteremo in nessuna parte d'Europa che sia l'esecutivo a nominare i giudici, in America si giustifica da due cose. Primo, che la Costituzione è stata cucita su misura di George Washington. Tanto nessuno avrebbe dubitato che il primo presidente sarebbe stato George Washington. George Washington era l'eroe, era l'uomo fatto di diamanti, purissimo e di conseguenza totalmente affidabile. E quindi, partendo con la presidenza George Washington, si era sicuri che il sistema si sarebbe assestato senza rischiare di avere quello che era l'incubo di tutti, cioè una dittatura. La seconda cosa è il consenso del Senato e quindi il consenso degli Stati membri. Notate che allora il Senato era composto di 26 membri, essendo 13 Stati membri, 26 membri eletti dai parlamenti degli Stati membri, per cui eletti di secondo livello. E questo naturalmente significava che la nomina veniva dal rappresentante dell'unità nazionale, il Presidente della Repubblica, il consenso veniva dagli Stati membri, principio federale. La terza cosa, che è una cosa tipicamente americana, è che i giudici durano a vita. La nomina giudice della Corte è a vita, salvo che uno non si dimetta prima. E questo significa, qua devo dire che non è proprio bellissimo come quadro, è il diverso ritmo delle presidenze delle repubbliche e della vitalità dei giudici. Per cui, partiti tutti insieme, i giudici scadono un po' alla volta e scadono nel momento in cui crepano. E i giudici non crepano facilmente, non ci piace niente. Qualche volta si dimettono, soprattutto sono persuasi di dimettersi. Qualcuno si dimette perché ormai si rende conto che non c'è più quella testa, ma se noi guardiamo i giudici attualmente in carica, Roberts è stato eletto nel 2005, ma non è il più vecchio, perché il più vecchio è Clarence Thomas, il primo nero arrivato alla Corte, 91, è 27 anni che lui è giudice della Corte Suprema. E sono stati nominati tutti e due da George Bush, senior e junior. Poi abbiamo dei giudici nominati da Clinton, un altro giudice nominato da Bush, alcuni giudici nominati da Obama e ben due giudici nominati da Trump. E tutti dicono, accidenti, questa è la fine della Corte, perché questi due giudici sono subentrati a Antonio Scalia di chiare origini italiane, che era stato nominato addirittura da Reagan, 1986, che è morto qualche anno fa, ma pochi anni fa, ed è stato poi sostituito da Gorsuch, e da Anthony Kennedy, anche lui nominato da Reagan, che ormai, avendo capito che non ci stava bene con la testa, ha detto io me ne vado prima di far brutta figura. Kennedy, sono nuovi membri, Kennedy è stato per anni l'ago della bilancia tra la parte conservatori e la parte progressisti. Io, usiamo delle categorie che non si attagliano molto ai giudici della Corte, ma più o meno era così. Su tutte le questioni dei diritti fondamentali, chi decideva alla fine era Kennedy, che era come l'ago del pendolo, una volta andava da una parte e una volta andava dall'altra, e così decideva l'orientamento 5-4 della Corte Suprema, che su tutte le cose importanti ha deciso 5-4. Finché Scalia è morto, e a quel punto erano 4-4. E Scalia era un iperconservatore, tra l'altro una persona di un'intelligenza e una cultura giuridica micidiale, per cui si rimangiava tutte. Una volta uscito Scalia, la Corte ha detto, adesso cosa facciamo? E capite di conseguenza perché l'elezione dell'erede di Scalia, che toccava Obama, è stata una battaglia politica micidiale combattuta dai repubblicani in maggioranza al Senato, che hanno detto tu non hai il diritto di nominare perché sei a fine mandato, ma come, neanche un anno? No, noi ti bocciamo tutto. E così Obama neanche non ci ha provato, e fine è arrivato Donald ha nominato questi due giudici di chiara impostazione conservatrice, ma soprattutto giovani. Perché è importante? Perché questi dureranno in eterno. Capite? E questo vuol dire che la Corte Suprema riceve da Trump, che non è proprio il più sospettabile dei presidenti, un imprinting che durerà in eterno. E questo sta allarmando moltissimo. Poi i giudici vivono la vita propria, si staccano dal mondo, credono in se stessi, chissà che come diventeranno fra qualche anno, ma sta di fatto che attualmente noi abbiamo una corte in cui quelli di nomina democratica sono 1, 2, 3, 4 e 5 sono di nomina repubblicana, non solo, ma sono i più giovani. Questo sistema americano, che è un sistema, come vedete, incredibilmente inaccettabile per noi sarebbe inaccettabile il giudice che sta in carica per sempre, per noi sarebbe inaccettabile un giudice nominato dall'esecutivo, per noi sarebbe inaccettabile un presidente della Corte nominato dal Presidente degli Stati Uniti, ma questo appartiene al carattere un po' paleolitico della Costituzione americana. In Germania invece, che è una repubblica federale, i 16 membri sono, divisi in due senati, sono eletti dalle due camere. Si parla sempre di due camere, ma non sono due camere. Il Bundestag, che è la dieta federale, che è il Parlamento federale, ne elegge 8, e gli altri 8 sono eletti dal Bundesrat, che è il Consiglio dei Ministri dei Länder, sostanzialmente, non è una camera parlamentare. Ma così le due anime, quella unitaria e quella federale, si ripartiscono i giudici, che poi si occupano innanzitutto dei conflitti tra Bund e Länder, tra la federazione degli stati membri, delle regioni membri, oltre che del controllo delle leggi. Durano 12 anni, ma vanno in pensione a 68. Per noi questo è una cosa che anche i professori universitari vanno in pensione a 65, credo, addirittura. E per noi sarebbe sbalorditiva. Noi abbiamo nominato giudici costituzionali gente che aveva quasi 80 anni, 75, 77, cioè non c'è un limite di età, anzi, è raro che vengano eletti giudici giovani, ce ne sono. Viganò, che è stato l'ultimo eletto, avrà 50 anni, pochi più, un penalista. Capite? E e sono richiesti dei requisiti professionali. Altra cosa che ci distingue noi di civil law dal sistema americano. In America non sono requisiti professionali richiesti, anche se poi sono tutti giudici che hanno già servito nelle giurisdizioni dei vari stati. Per noi invece è fondamentale che abbiano una caratteristica tecnica. Vedete, da noi i giudici durano 9 anni e sono previsti requisiti professionali abbastanza selettivi. Devi essere un professore ordinario di materie giuridiche, devi essere un magistrato delle supreme magistrature, devi essere un avvocato con più di 8 anni di pratica in Cassazione, per cui devi venire dalle professioni forensi, legali più esattamente, e devi avere un curriculum attestato. E come sono eletti i nostri giudici? Con una formula che io ho sempre trovato geniale, ma che vi dà anche l'idea di come le funzioni conformino l'organo. Adesso vi spiego perché. Negli Stati Uniti, Stato federale, la Costituzione federale, che mette insieme il principio centralistico, la federazione, e il principio sovranista, diremmo noi, no? Gli Stati membri, tutta la Costituzione è improntata dalla ricerca di questo equilibrio. E anche la formazione della Corte Suprema è improntata dalla ricerca di questo equilibrio. Nomina Presidente Unità Federale, consenso Senato Stati membri. Questo lo era all'inizio. In Germania, sistema federale, la nomina è ripartita tra 2 corpi rappresentativi, uno dell'unità centrale, il Parlamento, l'altro del Bundesrat e quindi dei Länder, delle regioni. Le prime competenze sono dirimere i conflitti tra Stato e Regione, i conflitti interfederali. In America la Costituzione parla solo di queste competenze, in Germania no. In Germania si è aggiunto il normale judicial review, cioè il normale controllo di costituzionalità delle leggi. In Italia, che non è una Repubblica federale, nella composizione della Corte Costituzionale le regioni non ci sono. E invece che cosa c'è? C'è una composizione che mette insieme l'elemento parlamentare. 5 membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei 2/3, largo consenso, che poi si stringe a maggioranza dei 3/5. E quindi comunque un consenso che supera quello della maggioranza. L'ultimo giudice è stato eletto da una maggioranza fatta da 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Ed è professore di Padova. E un altro terzo è eletto dalla magistratura. Quindi dalle magistrature supreme e quindi Cassazione, magistratura ordinaria, Consiglio di Stato, magistratura amministrativa, Corte dei Conti, magistratura contabile. 3-1-1. Naturalmente loro eleggono loro pari, per cui dentro nella Corte abbiamo 3 magistrati di Cassazione, 1 del Consiglio di Stato e 1 della Corte dei Conti. 5 che sono scelti dalla politica, ma con uno schieramento superiore a quello della maggioranza, 5 che sono eletti dai magistrati. Come mai? Beh, il processo costituzionale in Italia nasce nel corso di un giudizio, di fronte a un giudice, il quale si trova di fronte a una legge che gli puzza di essere incostituzionale e quindi solleva la questione alla Corte Costituzionale. La legge l'ha fatta il Parlamento. E vedete che di fronte alla Corte Costituzionale abbiamo una parte della Corte che risponde alla cultura, all'esperienza, alla sensibilità dei magistrati e una parte che risponde alla cultura, alla sensibilità del Parlamento, cioè della politica. Sono sempre tecnici, ma rispondono a scelte mirate o ispirate da diverse motivazioni. In mezzo ci sono 5 giudici che sono nominati dal Presidente della Repubblica. Questa è la formazione normale di un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale è la cosiddetta giustizia privata. Le grosse imprese, quando litigano, non vanno dal giudice civile perché non hanno tempo da perdere, nominano un collegio arbitrale e il collegio arbitrale è composto dall'avvocato dell'impresa A, l'avvocato dell'impresa B e insieme nominano il presidente, che è un elemento di neutralità. E noi abbiamo i giudici derivanti dai giudici, i giudici derivanti dal Parlamento e in mezzo ci sono i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, che tendenzialmente cerca di pareggiare i conti, cioè nomina degli esperti le cui competenze mancano alla Corte, oppure nomina degli esperti che bilancino certe scelte. Per molti anni il problema era un equilibrio tra la parte cattolica e la parte laica, e così via. E comunque il Presidente della Repubblica nomina chi cavolo vuole, senza dover tenere dar conto a nessuno. È vero che anche queste nomine, come tutti gli atti del Presidente della Repubblica, devono essere controfirmate dal Governo. Sul valore di questa controfirma si è discusso negli anni 50 formando la legge che ha dato luogo alla Corte Costituzionale, è prevalsa, è stata messa per iscritto la tesi che questa controfirma è veramente formale. Certo che se Mattarella nominasse sua sorella, che credo che non esista, magari il ministro gli telefonerebbe dicendo: senti, il presidente ti dispiacerebbe, dico, almeno una seconda cugina, non proprio la sorella. Però non avviene mai, perché il presidente sta attento a chi nomina e non c'è stata mai un'obiezione, almeno non si è mai saputo. Cioè, come ho detto mai, ho sentito dentro di me uno che diceva: non dovevi dirlo, non dovevi dirlo, non dovevi dirlo. Avremo anche questo, che qualcuno, non so, il portavoce di Conte esprimerà un giudizio sulla prossima scelta del Presidente della Repubblica. Vedete, c'è una certa logica nella composizione degli organi e c'è una certa logica anche delle funzioni che sono viste come funzioni fondamentali di questi organi. Questo vi spiega un altro particolare del nostro sistema, le scadenze. Abbiamo visto che negli Stati Uniti le scadenze sono strane. Il Presidente viene eletto di 4 anni, il Senato si rinnova per un terzo ogni 2 anni, la Camera dei rappresentanti si rinnova totalmente ogni 2 anni, per cui voi capite che la campagna elettorale c'è sempre e i cambiamenti possono essere un po' fantastici, no? Adesso la Camera dei rappresentanti è stata eletta tutta nuova e la maggioranza è passata ai democratici, per cui Donald avrà dei problemi nel far passare le leggi, perché i democratici magari non gliele approvano. Il Senato, che si è rinnovato solo per un terzo, è rimasto in mano ai repubblicani e quindi tutte le nomine del Presidente della Repubblica sono garantite dall'appoggio dei repubblicani, sempre che i repubblicani siano d'accordo, perché poi i partiti non sono così coesi. Da noi il sistema è volutamente sbagliato. Il Parlamento dura 5 anni, attenzione, nel testo originale della Costituzione il Senato durava 6 anni, non 5. È stato cambiato con la prima riforma costituzionale voluta dal governo Pella, ministro Scelba, ministro degli interni, per pareggiare il Senato e la Camera, perché si è voluto rafforzare la caratteristica paritaria delle due Camere, che non è una scelta dei nostri costituenti. Comunque adesso il Parlamento dura 5 anni, il Presidente della Repubblica ne dura 7, il che significa che non c'è corrispondenza tra la legislatura, le elezioni politiche, la formazione del Parlamento e l'espressione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica si rinnova con ritmi diversi, oltre che con maggioranze diverse. I giudici della Corte durano 9 anni, bel po'. Di conseguenza sono messi fuori anche dalla possibilità del Presidente della Repubblica di incidere sulla Corte. Perché? Perché tra le competenze della Corte, come vedremo, c'è anche il giudizio sull'impeachment, sulla messa a stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Quella che alcuni illustri politici dei 5 Stelle minacciarono il giorno che Mattarella disse no alla nomina di Savona al Ministro delle Finanze. Subito raccoglieremo le firme per l'impeachment, poveretti. Ma che cosa ci ha insegnato? Perdonateli, non sanno quello che dico. E l'impeachment del Presidente della Repubblica non c'è mai stato in Italia, c'è stato un inizio del procedimento contro Cossiga, ma poi Cossiga ha sciolto le Camere, di conseguenza l'impeachment è finito. È un'ipotesi che c'è stata per Leone, perché una pennivendola, la grande giornalista Camilla Cederna, aveva iniziato una campagna contro Leone per la sua moralità, per le sue simpatie, per i suoi comportamenti, costringendo Leone alle dimissioni. Leone, che tutto sommato era una strana persona, un professore di diritto penale anche famoso, ma che è passato alla storia perché l'hanno preso durante una riunione internazionale che faceva i corni dietro la schiena, lo scongiuro, era Presidente della Repubblica, era un professore universitario, però di fronte al malocchio, alla sfortuna, vogliamo nominare uno scongiuro? Un cornetto? Un gobbetto? Ma non c'è stato mai una procedura di impeachment. Però tendenzialmente, se ci fosse un impeachment per il Presidente della Repubblica, il giudice penale sarebbe la Corte Costituzionale, per cui anche staccare la Corte dalla durata in carica del Presidente della Repubblica è una misura di salvaguardia, no? Devi scrivere un numero che riguarda la durata e ci spaiamo da tutti. Evitiamo che gli organi siano messi in fila in modo che eletto un organo, quello ne legge un altro, quello ne legge un altro. Perché eleggere vuol dire anche tenere in mano in qualche modo, no? Avere dei titoli per chiedere, per rivendicare. Pausa.